gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente. Due punti nelle ultime tre partite di campionato. Questo è il Napoli di Garcia in questa fase, in questo momento. C'è qualche difficoltà, più di qualche difficoltà, un po' di tensione, un po' di nervosismo sui cambi. Certamente da condannare la reazione veemente di Osimhen in diretta televisiva nei confronti del proprio allenatore, non si fa. Però c'è dall'altro lato la necessità di comprendere quale sia il criterio delle scelte dei cambi da parte di Garcia. Delle scelte che hanno un criterio di risparmio di energie, evidentemente, ma forse non legate al risultato, alla possibilità del risultato, perché se a 7 minuti dalla fine con il Genoa, nella scia del recupero sul 2-2, togli Kvaratskhelia, che ti può creare la superiorità numerica, e quindi rinunci a vincere la partita che avresti potuto addirittura vincere a Genova, e ieri sullo 0-0 togli Kvaratskhelia e poi Osimhen rinunciando a vincere la partita, qualcosa dobbiamo chiederci. Certamente vittima o ribelle Osimhen nei confronti di Garcia. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 0816363663 per intervenire in diretta. Gianluca Gifuni al microfono, Tony Molà in regia con voi sino alle 13. Questa è Forza Napoli sempre. Abbiamo già il primo ospite al telefono, è un piacere avere con noi Enzo Bucchioni. Enzo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, il piacere è sempre mio, ciao Gianluca.
Enzo, ti chiedo subito, sì. Vittima o ribelle Osimhen nei confronti di Garcia ieri? Lo hai visto con quanta veemenza ha reagito alla sostituzione? Probabilmente sarà anche multato, dovrà chiedere scusa Osimhen, però insomma una domanda dobbiamo porcela.
Ma certamente, pubblicamente ha sbagliato, come hai detto tu, certe robe in diretta televisiva davanti a tutti gli spettatori dentro uno stadio non si fanno, non le deve fare nessuno. L'hai mai visto fare a Maradona? L'hai mai visto fare a grandi campioni che uniscono capacità di gestione anche ai momenti di difficoltà? L'hai mai visto fare a Messi? Forse sia il Paris Saint Germain, ora mi viene in mente una volta, ma sono casi eccezionali. Ora, al di là di questo, non lo devi fare. Ci sono dei problemi, è evidente che ci sono dei problemi, allora lo fai nello spogliatoio, parli con l'allenatore a quattro occhi, di fronte alla squadra, dove vuoi, in pubblico, così passi immediatamente dalla parte del torto, anche se hai ragione, un po' di ragione ce l'hai. Io non l'avrei mai tolto Osimhen, la vuoi vincere questa partita e allora ti devi affidare al giocatore di maggiore.
Appunto, sì. Perché ti chiedo subito, questo amico ci scrive, un ascoltatore, ha fatto gli stessi cambi di Spalletti, può darsi, ma Spalletti certamente non ha mai fatto questi cambi sul risultato di parità, questo è sicuro.
Sì, ma poi c'è un'altra cosa da dire, quando l'allenatore è padrone del gruppo, il gruppo è in sintonia con lui, e c'è un carisma da parte dell'allenatore riconosciuto dalla squadra, dal gruppo, dai leader della squadra, e l'allenatore può fare tutto. Magari il giocatore è comunque ci rimane male, comunque non è d'accordo, ma non reagisce così, perché l'allenatore è carismatico.
Tu dici che c'è una leadership che vacilla da parte di Garcia?
Ma non puoi pensare altrimenti, ma non soltanto in questa occasione. È la settimana scorsa a Varsteglia, ricorderete, non è uscito con il famoso il gesto della mano, ma lo vedi dagli atteggiamenti di tutto il gruppo, di tutta una squadra che mi sembra in scarsa sintonia fino a questo momento, magari poi ci smentiranno. È una fase di passaggio delicatissima, perché se l'allenatore non è centrale, e lo era Spalletti, lo era, al di là delle capacità, dello scudetto vinto, che poi è stata la conclusione di tutto quello che sto dicendo io, hai creato i presupposti per vincere lo scudetto, proprio essendo il leader all'interno del gruppo, proponendo un calcio che piaceva al gruppo, e questo è successo l'anno scorso. Se l'allenatore propone un calcio che non piace al gruppo, e se è discusso all'interno perché le scelte non vengono condivise e non accettate, questo è il mancato funzionamento di un gruppo, di una squadra, e deriva da queste cose. Io non lo so se è così fino in fondo, un sentore ce l'hai, un allarme deve scattare, perché un giocatore come Osimhen, ripeto, non lo deve fare. Ma perché non condivide la scelta? È perché capisce che in quel momento, non essendoci un gioco di squadra, e la può risolvere solo lui la partita. Perché intendiamoci, anche con il Braga, avete visto un gioco di squadra? Io no, e la palla la dai a lui, ha creato 4-5 occasioni nel primo tempo perché ha giocato in superiore. Allora, in base a questo principio, perché accettavano le sostituzioni di Spalletti? Perché comunque c'era un gioco di squadra che metteva in condizione magari Simeone di fare gli stessi movimenti che faceva Osimhen e segnava Simeone. È qui che il gioco di squadra non è così omologato o meccanico come quello che c'era con Spalletti, è più basato sull'individualità. E se togli i giocatori più forti e metti quelli meno forti, anche se sono freschi, le probabilità di vincere diminuiscono. Io non avrei tolto neanche Barzagli ieri, assolutamente no, perché appunto qui la filosofia è i giocatori più forti mi mettono in condizione di vincere.
Egizio scrive, poco fa ha detto che togliere Kvaratskhelia significa rinunciare alla vittoria, togliere Osimhen certamente di più. Forse le è sfuggita la dichiarazione di Garcia sulla sostituzione per dolore ai polpacci. No, Garcia ha detto che nell'intervallo gli avrebbe detto Kvaratskhelia che aveva un leggero sovraccarico ai polpacci, ma Kvaratskhelia in questo momento è il calciatore più sostituito del Napoli, praticamente sostituito sempre dopo la partita con il Sassuolo. E per carità, veniva anche da un piccolo problema al ginocchio durante il precampionato, sì, certo. Però insomma non mi sfuggono le dichiarazioni di Garcia, ma io altri 5 minuti lo avrei tenuto in campo per esempio a Genova e anche ieri, ma lasciamo perdere. Ti chiedo in chiusura, Enzo, ho dato un'occhiata un po' agli ultimi 10 anni del Napoli alla quinta giornata e non è mai, è successo 3 volte su 10 che fosse distante dalla vetta. Nel 2014-2015 era distante dalla vetta alla quinta giornata 8 punti, secondo anno di Benitez, e alla fine della stagione non arrivò in posizione Champions League, arrivò quinto. Nel 2015-2016, primo anno di Sarri, era a 9 punti dalla vetta, a 5 alla quinta giornata, poi successe che i calciatori, come sai, insomma, suggerirono, tra virgolette, al tecnico di cambiare sistema di gioco senza trequartista, col 4-3-3, e la scena cambiò e il Napoli arrivò secondo. Ed è stata l'unica volta, perché l'altra, la terza e ultima volta in cui negli ultimi 10 anni il Napoli era lontano dalla vetta, 6 punti, 2019-2020, secondo anno di Ancelotti, anche qui arrivò settimo e non arrivò in Champions. Questo significa che, tranne nel primo anno di Sarri, quando si è lontani dalla vetta, almeno nel caso del Napoli, alla quinta giornata così tanto, di solito non si arriva in posizione Champions alla fine del campionato, ce lo dicono le statistiche, poi è chiaro che possono essere sovvertite.
Certo, ma è per quello ti parlavo di campanella d'allarme, per quello ti parlavo di una situazione da monitorare, perché siamo all'inizio, sicuramente qualsiasi allenatore avrebbe sofferto questo passaggio da Spalletti, prendi un gruppo che ha vinto, che ha dato il massimo forse storico delle sue potenzialità, le difficoltà ci sarebbero state per tutti, immagino. Però devi capire, e qui lo deve capire la società, lo deve capire il Presidente, se questo è fisiologico, cioè questa sorta di piccola crisi di rigetto, di mancanza di sintonia con l'allenatore, e ci si può lavorare sopra, magari l'allenatore può recuperare, come ha fatto Sarri, come citavi tu, e può coagulare, ho tirato fuori un termine troppo difficile, il gruppo attorno a sé, rendersi credibile. Se c'è questo spazio, allora va tutto bene, puoi recuperare, tanto più che c'è un livellamento in alto. Non vedo squadre, a parte l'Inter, visto la Juventus cosa combina, il Milan sta mettendo insieme una squadra con molte novità, insomma è il tempo per recuperare, ce l'hai, a patto che questo inizio non sia l'inizio di qualcosa che va oltre, perché se non recuperi queste situazioni, se l'allenatore non torna ad essere centrale e questi giocatori non credono in quello che propone l'allenatore, non recuperi. Questo bisogna dare una risposta a questo interrogativo. Io vedo, ripeto, l'allenatore distante, anche quello, io sono abituato a guardare lo sguardo e mi sembra uno sguardo perso, quello dell'allenatore in panchina, guardatelo anche voi, magari mi sbaglio, e c'è poca sintonia con il gruppo. Questo va, bisogna lavorare su questo, sul tipo di gioco che, se al gruppo non piacciono questi cambiamenti che ha chiesto l'allenatore, perché è evidente che gioca in maniera diversa il Napoli, deve fare una riflessione all'allenatore, magari tornare sui suoi passi un po', ricredersi un po' sul suo calcio, entrare in sintonia col gruppo, parlarsi, si devono parlare e chiarire, perché ieri qualcosa in più si è visto dal punto di vista del gioco, dobbiamo essere onesti, però non mi pare che ci sia quella grinta, quella cattiveria, quella voglia che avevano costruito questi giocatori, attorno alla quale è venuto fuori con quello che è venuto fuori di straordinario. È un momento di passaggio delicatissimo, le sfumature vanno colte e solo all'interno puoi dare delle risposte, le deve dare il presidente. Siccome questo allenatore l'ha scelto lui, evidentemente aveva capito che poteva essere, per le sue qualità umane, per le sue qualità tecniche, l'uomo giusto per prendere in mano un gruppo in un momento così difficile, di svolta. Se l'ha capito lui 2 mesi fa e ora non è più così, deve intervenire lui, oppure deve intervenire in un altro senso, come la famosa volta di Berlusconi che disse al gruppo: questo allenatore rimarrà, certo, diciamo, per tutta la vita, vi mando via voi, bravo. Perché questo è un momento delicatissimo, puoi tornare su o puoi ancora scivolare di più, se non, perché anche in Champions, se qualcuno dice sì, hanno vinto, ma hai vinto come? Contro una squadra sinceramente che era poca roba. Queste sono le cose che ti dice, che ti suggerisce la classifica, che ti suggeriscono le prestazioni e che ti suggerisce questo gesto da condannare. Ripeto, è giusto che ti becchi la multa, però su un gesto così bisogna riflettere, non dire a una ragazzata ha perso la testa e non voleva essere sostituito, come fanno tanti calciatori. Sarebbe superficiale analizzarlo in questo modo.
Grazie a Enzo Bucchioni. Vi ricordo Luciano Spalletti, Il Vincente, il libro di Enzo Bucchioni, sempre da leggere, perché molto interessante, legato all'ex allenatore del Napoli, attuale commissario tecnico della nazionale italiana. E andate su Instagram, il profilo Enzo Bucchioni è sempre foriero di tante curiosità e notizie interessanti. Grazie Enzo per essere stato con
grazie
noi.
Grazie a te Gianluca, sei sempre gentilissimo. Buon pomeriggio a tutti gli amici napoletani. Ciao.
Buon pomeriggio Enzo Bucchioni. Tra poco Enrico Fedele, telefoni aperti allo 08163 6363, i vostri messaggi al 339 666 9990. Tra poco ne leggiamo alcuni, ne sono arrivati tantissimi già, e a tra poco. In diretta Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, con Tony Mola in regia, e i vostri messaggi al 339 666 9990. Gif, buongiorno azzurro. Ieri tutto sommato non abbiamo giocato male per continuità dei 90 minuti, un passo indietro del mister, mi auguro sia così, e non autogestione degli 11 in campo, con una squadra più corta e più consona alla sua identità di gioco. Il lato negativo sono le sostituzioni, a noi il punto non serve, con tutto il rispetto per il Bologna, servono i 3 punti, e quindi perché togliere Kvara e Osimhen e non tentare la vittoria con i due, aggiungendo il ciolito Simeone? Sempre Forza Napoli, Rob. Messaggi vocali, eccoli qui.
Non è buona.
Buongiorno.
Ma Osimhen, Garaschelia devono fare i dipendenti del Napoli.
Certo, sono.
Devono accettare le direttive dell'allenatore, perché l'allenatore è quello che decide. Non possono fare di testa loro, sono dei dipendenti del Napoli, stipendiati dal Napoli, e devono stare calmi, devono accettare le decisioni del mister, che a me personalmente non piace. Va bene? Buona giornata.
Buona giornata Gennaro, buona giornata. Sentiamo quest'altro amico, eccolo qua.
Caro Gifuni, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Peppe D'Albomero.
Salve Peppe.
Non creiamo martiri, e il fatto è che alcuni giocatori non stanno giocando ai livelli dell'anno scorso, per cui non diamo colpa all'allenatore. Poi qualche giocatore è pure maleducato, che si comporta male, perché l'allenatore va sempre rispettato, comunque e dovunque, perché è l'allenatore. Quindi non prendiamocela con Garcia, ma in effetti la colpa è di qualche giocatore che quest'anno non è ai livelli dell'anno scorso. Per cui ecco ti spiegato perché Napoli oggi sta a 8 punti. Va bene? Ciao.
È a 7 punti dalla vetta, non a 8, cioè a 8 punti in classifica, a 7 dalla vetta, sì.
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Enzo da Villaricca. Come ho detto ieri sera, si è rotto qualcosa tra qualche giocatore e il mister. Innanzitutto io non toglierei mai Osimhen e nemmeno Kvara. Non esiste proprio. Poi, per quanto riguarda la reazione di Osimhen, anche Chiariello ieri ha commentato negativamente, ma chi ha giocato a calcio sa che dopo un errore sul calcio di rigore, beh, il giocatore si vuole rifare tra virgolette, e quindi cerca di dare il massimo fino all'ultimo. È logico che quando esce ci sia questa piccola reazione, mo nello spogliatoio, quelle sono azioni a caldo, dai, per favore, abbiamo giocato tutti a calcio. E niente, ci dispiace per il risultato, ma sempre forza Napoli.
E allora, dispiace per il risultato, reazioni a caldo, dice il nostro amico. Salve Osimhen, non si doveva permettere se vuole essere un professionista, e il mister va sempre rispettato, indubbiamente. A De Laurentiis che decide se l'allenatore sbaglia. C'è anche il tweet di De Laurentiis che non è sfuggito praticamente a nessuno. Il Napoli riparte da Bologna, bravi tutti, ha scritto il presidente. Ci sono 7 punti di differenza con l'Inter dopo sole 5 giornate, una marea di squadre davanti, praticamente un mondo. Come si fa ad essere positivi, scrive Raffaele, pure c'è il modo. Il Napoli con Sarri nel primo anno era 9 punti dalla vetta, e poi arrivò secondo e anzi se la giocò con la Juventus fino alla fine per lo scudetto, almeno fino a febbraio per lo scudetto, però lì ci furono i calciatori che insomma suggerirono tra virgolette a Sarri di cambiare modulo, di eliminare il trequartista, giocare con il 4-3-3. Ci vorrebbe una svolta come quella probabilmente nel Napoli di oggi.
Buongiorno Gianluca.
Buongiorno.
Dire la verità, io sono un tifoso ingallito, però quest'anno sono molto preoccupato. Però pensare una cosa, tutto questo è colpa del presidente.
Va bene, secondo il nostro amico è colpa del presidente. Sentiamo quest'altro.
Ciao Gifuni, buona giornata. E
buona giornata, buona
sono
giornata.
Gianni da Milano.
Salve Gianni.
Che dire, le colpe stanno da tutte le parti. La prima di Osimhen che esce sbattendo la porta, come si suol dire in gergo, e non si fa. Cioè tu esci, poi dopo ti con il tuo allenatore negli spogliatoi fai la tua manfrina e dici quello che vuoi dire. Secondo, Garcia che non vuol vincere le partite. Cioè, capisco che l'ha scelta il presidente non vuol tornare indietro nella sua scelta per far vedere che è una scelta saggia. Però, signori miei, io non mi diverto. Se qualcuno si diverte e dice che si sta divertendo con il Napoli, a me fa piacere. Certo, io mi sono fatto un abbonamento e da Milano a Napoli ogni volta, per non venirmi a divertire, un po' mi gira. Buona giornata.
Buona giornata Gianni, buongiorno Gianluca, qui il problema è molto più grave, rischia di far crollare il cartellino dei calciatori. Buongiorno, con questa situazione di spogliatoio i casi sono due: o De Laurentiis va nello spogliatoio e spiega ai calciatori che Garcia è l'unico intoccabile, oppure lo cambia, scrive Antonio da Aversa. Stefano scrive, ma se Osimhen e Kvara nelle ultime 3 partite giocate hanno divorato 15 gol, la colpa è di Garcia, scrive Stefano. No, certamente no, non è di Garcia, non diamo a Garcia anche colpe che non lo riguardano e che non sono sue. Buongiorno Salvatore, mi chiedo se il rigore tirato da Osimhen non sia stato sbagliato appositamente per dare un segnale, appositamente, ha tirato benissimo. Ha allargato un po' troppo il piatto, ma ha sfiorato praticamente il palo e ha spiazzato totalmente il portiere Skorupski, quindi no, è purtroppo allargato troppo la traiettoria e il pallone è finito fuori, ma è stato tirato benissimo. Quale sbagliato appositamente, caro amico? No, si vede chiaramente che è tirato molto, ma molto bene. La nazionale sì che ha fatto bingo con Spalletti, poveri noi, chissà che fine faremo se non si cambia subito qualcosa, scrive Imma. E poi ancora un messaggio vocale, eccolo.
Buongiorno.
Buongiorno,
direi che visto che i nuovi giocatori non vengono per nulla presi in considerazione, tranne che per casi eccezionali, vedi Lindstrop soprattutto, due sono i fatti. O sì, lo scouting è bocciato o l'allenatore ha qualcosa che non va, perché vengono acquistati dei giocatori, giocano altri fuori ruolo e i giocatori nuovi non giocano, vedi Listro.
Ciao caro amico, noi andiamo in pubblicità. Evidentemente Enrico Fedele, non so, sta acquistando le salsicce a punta di coltello da Troncone al mercatino del Vomero e quindi è leggermente distratto. Noi tra poco, in attesa che Fedele esca dal punto vendita di Troncone ed e ci dica quante salsicce a punta di coltello ha acquistato, andiamo in pubblicità e tra poco torniamo in studio e andremo, cercheremo di andare da Fedele con queste salsicce. A tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Tony Mola in regia. Il telefono di Fedele fa le bizze, non so, quando acquista le salsicce da Troncone è sempre così. Va bene, messaggio vocale, via.
Salve, sono Antonio, chiamo
salve
da Napoli.
Antonio, salve.
Il mio pensiero, il presidente dovrebbe riunire tutta la squadra con il mister e fare dei chiarimenti. per vedere se ci sta, ma contento, e la squadra è con un nuovo allenatore. E poi un'altra cosa, tutte queste sostituzioni che fa il signor Garcia, ma non è che sono autorizzate dal presidente De Laurentiis? Visto che a Clare, a Osimena ancora sono state aggiornate i contratti. Ciao, grazie.
No, ma che autorizzate? Insomma, sarebbe gravissimo. L'allenatore è il responsabile tecnico. Ecco, direttore Fedele, buon pomeriggio.
A voi.
Quante salsicce ha comprato dal Troncone a punta di coltello?
Oggi nulla?
Ah no, perché avevo immaginato che sono molto buone, devo essere sincero, quindi ci ha consigliato bene come sempre. Caro direttore, ma Osimhen è una vittima o un ribelle di Garcia?
È un ribelle.
Non è una vittima?
No, assolutamente.
E mi tolga una curiosità, lei a pochi minuti alla fine insomma...
No, non è quello che dico io, perché io giocatori come Osimhen e Garcia ne giocherebbero pure negli spogliatori, quindi non farmi la domanda.
No, quindi dal punto di vista tecnico, diciamo così, Garcia ha torto. Dal punto di vista
no, secondo me
comportamentale invece Osimhen ha torto, Marcio.
Secondo me, ma vedi, io ne ho vissuti tanti di questi comportamenti. Mi ricordo uno con Dino Baggio, con la Bonanima dell'arbitro Farina, quando fece il gesto dei soldi, no? Ancora peggio. Oppure lo sfogo di Cassano con Capello, e Capello pure lo perdonò. Quindi io, oppure quello di Chinaglia per i più anziani con Valcareggi nei mondiali del
ma anche Insigne più volte, insomma, non a questi livelli.
Chinaglia fu eccessivo, non parliamo di Cassano, quindi sono nelle situazioni particolari, soprattutto in elementi focosi, ma non è questo, il problema è un altro, che credo che non ci sia feeling tra la squadra e l'allenatore. Questo un po' perché l'allenatore ha cambiato alcuni meccanismi, un po' perché i giocatori si sentono dei grandi giocatori intoccabili e non lo sono, un poco perché forse da un punto di vista fisico non si sentono come l'anno scorso, e molto dal presidente come peccato originale, che ha delegittimato tutti, perché i giocatori vedono nel presidente solo la figura che può decidere e non hanno un management intermedio che possa intervenire. Quindi metti tutti questi fattori e vedi il risultato.
Rosario al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, saluto te e il direttore. Volevo chiedere una cosa molto molto semplice, al di là della disamina eccellente del dottor Fedele, ci tenevo a domandare una cosa al direttore. Lei è stato a contatto con grandissimi calciatori e anche grandissimi allenatori. A Parma ha avuto Scala, Malesani, non ne aggiungo altri. A Napoli c'è stato questo cambio particolare che tutti quanti adesso vogliamo paragonare Spalletti-Garcia. Io credo che l'anno scorso Spalletti ha fatto un lavoro di grandissimo, proprio a livello psichico, nel vero senso della parola, e ha creato un gruppo straordinario. Ora tutti quanti si aspettavano che questo venisse pronti via e facesse lo stesso lavoro. Io credo che se noi vogliamo veramente capire il problema, e credo che lei stesso l'abbia detto poc'anzi, il vero problema del Napoli di quest'anno è stata l'assenza totale di un piano costruito su uno scudetto. Cioè noi non abbiamo assolutamente curato questo, perché se il Napoli veramente fosse cresciuto a livello societario, tutto questo non sarebbe letteralmente accaduto. Abbiamo perso due figure fondamentali, che sono l'allenatore e sono soprattutto il direttore sportivo, che era quello il collante tra società e squadra, l'allenatore e squadra. Allora io mi chiedo, vogliamo renderci conto che tutto questo è voluto per laboriosità di un essere che credeva di essere onnipotente e ha messo un'altra volta i piedi ben saldi a terra, consapevole che ha fatto un errore e non lo vuole assolutamente correggere? E questo è il vero problema, perché Garcia con questa squadra purtroppo non c'entra assolutamente niente, non ha avuto nemmeno l'intelligenza di partire piano e poi inserire le sue idee. Allora è questo il lavoro che manca. Dove sta il tweet del presidente di ieri? Per me è una presa per i fondelli, perché sinceramente io mi aspettavo un qualcosa di diverso, perché la reazione di Osimhen per me è completamente sbagliata, ma è lo specchio dell'assenza di una persona che collanta tra l'allenatore e la squadra.
Cioè Garcia sarebbe solo, grazie Rosario.
Io credo che è completamente solo.
Ma l'ho detto poco fa, c'è una corresponsabilità che parte dalla testa, dall'onnipotente, convinto che il calcio si faccia solo con i numeri.
Ecco, però direttore, diceva Rosario una cosa secondo me condivisibile. Garcia non ha avuto, diciamo, lui parlava di intelligenza, no, la scaltrezza forse, ecco, di partire piano, cioè
forse l'umiltà.
Di partire piano, cioè di partire con quello che c'era già, per cambiare in corso, ha voluto rivoluzionare subito tutto.
Non so se ha voluto rivoluzionare o se i giocatori lo sa, ma anche i giocatori devono rispondere. Sono 10 di l'anno scorso, quando la squadra non va, l'anno scorso, se ben ricordate, alla terza partita con Sarri, alcuni giocatori andarono da Sarri e dicevano noi non possiamo giocare come dici tu.
Certo.
E allora vuol dire,
Napoli aveva fatto una sconfitta e due pareggi aveva fatto, aveva due punti.
Allora vuol dire che quella tempra di giocatori non esiste più adesso. Non so, io ieri molti hanno visto quando Di Lorenzo ha dato una pacca sulle spalle per dire, quando è uscito Osimhen, no? Che sbraitava, se fosse stato un giocatore di carattere avrebbe detto tatti zitto e vattene. Evidentemente non esistono giocatori che hanno questo carisma e non parlano con l'allenatore. A ciò aggiunge che l'allenatore con chi parla, perché l'unico deputato a parlare è il presidente, e siamo al discorso precedente. Però mi sembra eccessivo che 10 giocatori, vedi, la stessa cosa sta capitando con la Lazio. La Lazio, la squadra di l'anno scorso senza Milinkovic Savic, no? Se la Lazio non vince a Napoli, non la fanno vincere per confusione tattica e tecnica nel secondo tempo, com'è? La stessa squadra stava a un punto. Come mai? Ecco, questa è la domanda.
Ferdinando al telefono, buon pomeriggio.
Salve, buon pomeriggio, un saluto al direttore Fedile.
Buongiorno.
Allora, io non ero d'accordo con il direttore su una cosa, perché lui ha detto io Kvaratskhelia e Osimhen li farei giocare sempre. Non lo so, perché io ad esempio ricordo una partita dell'anno scorso con la Roma, forse, non so, in cui Spalletti levò sia Kvaratskhelia sia Osimhen.
Ma su che risultato? Su quale risultato?
E noi ricordo, pare che stiamo pareggiando, comunque cambia entrambi e Simeone fa un bellissimo gol a Roma, se non sbaglio, vincemmo. Comunque cambia entrambi e segnò Simeone, se vincemmo la partita, cioè non so, forse sto sbagliando.
No,
comunque,
adesso insomma, no, verifichiamo.
Ma il concetto, caro amico mio, non è allora, io per mia mentalità non deglierei mai il giocatore che ha nelle corde un numero per vincere la partita, non so. E la cosa peggiore è quando poi viene giustificato dicendo io l'ho visto durante gli allenamenti. Allora questo sta a significare che veramente siamo all'assurdo o a delle dichiarazioni false, perché se voi trovate un solo giocatore di qualità, diciamo un 10, tanto per esemplificare, che negli allenamenti gioca tutta, il 10, il giocatore di talento si esprime nel campo perché sa che ha i numeri, e il numero può essere fatto al primo o al 92esimo. Gli altri sono dei buoni giocatori, ma che fanno parte della famosa sala di mare.
Sì, effettivamente, però insomma è vero che uscirono Kvaratskhelia e Osimhen e anche Lozano, però in campo c'erano Raspadori e Simeone, insomma, cioè, io credo che a un certo punto ieri sono usciti tutti, Raspadori, Kvaratskhelia, Osimhen, cioè il Napoli chi aveva in attacco? Politano e Simeone, non lo so, io l'ho vista, infatti poi da quando è uscito Osimhen praticamente il Napoli non ha più offeso, questa è la verità, Ferdinando.
Ma ci sono giocatori che fanno paura alle difese avversarie pur non giocando, ma volete capire? Ricordatevi la leggenda del Cid, no? Se uno si ricorda il Cid a Valencia morì e dice come facevamo senza un Cid? mettiamolo sul cavallo, morto e buono, accende, lo vedono e hanno paura. E così successe. Cioè, questo per dire cosa? Ci sono dei giocatori che intimoriscono i difensori. E i difensori, nonostante l'attenzione, delle volte devono purtroppo avere delle disattenzioni. È chiaro? Questa è la verità.
Sì, alla mezz'ora.
Holland esce mai. Benzema no. Usciva mai?
No, Mbappé.
Mbappé esce?
No. Messi esce.
No. E allora.
Va bene, grazie a Ferdinando. 0816363. Però adesso dobbiamo fare un collegamento prima di salutare il direttore Fedele. Allora, ecco, in confusione a Roma con la Roma, segnò Osimhen il primo gol, poi pareggiò la Roma e poi effettivamente il gol vittoria 2-1 a gennaio di quest'anno lo segnò proprio Simeone. Direttore, sentiamo questo amico cosa ha da dirci, eh? Ecco qua.
Buongiorno Gianluca, sono Luigi da Napoli. Buongiorno, ma la cosa più grave è proprio il tweet del presidente. Bene ragazzi, bella partita, si riparte da Bologna, avanti così.
Bravi tutti, ha detto.
Cioè allora qua è chiaro che io l'ho detto pure su un video, una pagina di TikTok che gestisco insieme ad altri miei amici, che questo qua è una bella collaborazione a distruggere il Napoli. Cioè il presidente ha preso questo allenatore sapendo che le cose sarebbero andato male, ve lo dico proprio chiaramente, che un presidente
sapendo.
Che voglia vincere
con
orgoglio avrebbe già esonerato l'allenatore. Cioè fatto ieri dal presidente è una presa in giro per i tifosi del Napoli.
No, non è una presa in giro, bisogna interpretarlo, scusami. Certo. Io sono d'accordo con te che potrebbe essere anche metaforico, però faccio una domanda: chi dovrebbe essere il sostituto?
Non lo so, dica lei, qualcuno qua ci scrive. Qualcuno scrive Tudor, qualcuno Conte.
Vabbè, perché l'unico che è rimasto, rimanente chi sono?
Tudor e Conte. Allora, direttore, visto che insomma qua c'è un'area un po' depressa con il Napoli che non.
No, vabbè, di delusione. Ma il problema, sai qual è? Scusami, Gianluca, se ti interrompo. Cari amici che ci seguite e mi seguite, scordatevi lo scudetto. Se noi vogliamo ricordarci la squadra di l'anno scorso, scordiamolo. Quindi arrivato a questo punto dobbiamo avere un obiettivo, quale? Quello di andare dopo l'Inter. Vediamo dal secondo al quarto posto, questo è l'obiettivo.
E soprattutto in Champions il più avanti possibile per partecipare nel 2025 al Mondiale per Club.
No, non ce la facciamo.
Perché?
Perché abbiamo troppi punti a sfavore.
Ma non lo so, vabbè. Allora, direttore, io le faccio ascoltare una voce femminile, suadente, dall'altro lato. Claudia?
Ma buongiorno, ma questo clima depressivo, ma questo clima insomma sottotono, ma anche no. Ciao direttore.
Ciao Claudio.
Ciao Claudia. Claudia Mercurio è con noi.
Ascoltatori, questa allora, che è una radio meravigliosa, il bello del calcio è targato Radio Marche, ma non per questo è meravigliosa, ma perché ha operatori come voi, persone che parlano del calcio come voi, che sono di altissimo livello. E sentivo Gifuni che diceva quest'area un po' depressiva, un po' insomma sottotono.
No, Gifuni
è tifoso.
Io
perciò ho chiamato Claudia Mercurio perché così ci riallegra un poco, diciamo, questo momento.
Ma non è che vi devo Gianluca, non è che vi devo rallegrare io, ma è il Napoli che deve rallegrare. Partiamo dalla prestazione del Napoli. Le occasioni le ha avute, sicuramente non le ha sfruttate, ma è un Napoli che sta lavorando, è un Napoli che sicuramente ha delle pressioni, l'abbiamo visto con i vari comportamenti, no? Che si sono avuti, ma io direi di lasciar perdere anche i comportamenti, ma di un Napoli che ha bisogno di tempo.
È il tempo, è galantuomo, come dicevamo.
Ma certo, di Rudy Garcia, che ha una visione di gioco che è completamente differente da quella probabilmente italiana, e ha bisogno di tempo, quindi gli dobbiamo dare il tempo di organizzare la squadra, il tempo di creare il gruppo, il tempo diciamo di poter vedere il nostro, diciamo di poter portare il sorriso, di poter far vedere anche un grande sorriso ai tifosi, poter far venire il sorriso ai tifosi. Però i tifosi sono preoccupatissimi e secondo me non va bene, bisogna essere sì preoccupati, ma dosare anche questo
queste energie positive, diciamo, verso il futuro.
Sì,
ecco.
Dosare questo momento.
Va bene, Claudia, visto che il direttore Fedele questa sera non partecipa al Bello del Calcio, vuoi spiegare lui in che modo ci divertiremo stasera? E con, che,
allora,
con quali argomenti?
Il direttore non partecipa fisicamente, ma il direttore c'è sempre, perché Giallo, lo sai, al di là, insomma, dei grandi complimenti professionali, la stima che abbiamo verso il direttore Fedele, poi anche un nostro grande amico, nonché anche diciamo una persona di fiducia, quindi noi lo sentiamo comunque, io lo sento comunque prima, dopo le trasmissioni, dopo le partite, eccetera eccetera. Però direttore, stasera tu vedrai un Bello del Calcio sicuramente simpatico, sicuramente pieno di...
No, l'unico problema del vostro, del Bello del Calcio, trasmissione alla quale io sono legato, soprattutto a te che ti ho visto crescere, e in che modo, purtroppo ci fu, capite? Ah, un problema ci fu.
La nota negativa.
No, la nota negativa.
Ma c'è sempre, c'è sempre.
Cioè, però è bravo. Però il concetto è uno, vedi, tu fai bene a come ti devo dire, a spingere il tifoso ad ascoltare quello che si dice, però il troppo buonismo sporca come l'eccessivo pessimismo. In realtà bisogna riconoscere, soprattutto per chi vive di calcio, che il Napoli non sarà quello dell'anno scorso, che il Napoli soffre di un certo caos. Io ho scritto oggi sul giornale, te l'ho mandato, un giornale, un Napoli sconcertante nel caos. Allora chi deve, diciamo, addolcire questa pillola? Perché quando mi parli tu, il Napoli se fa gol, giustamente fa il rigore, qua saremo a parlare di un'altra cosa. Allora io dall'altro lato dico, ma tu ti immagini se non ci fosse stato il calcio di rigore a Braga e il palo all'ultimo minuto, se fosse andato in rete?
Quello che dico io è che sicuramente il Napoli le occasioni l'ha avute, e con i se e con i matti lo diciamo sempre, no? Non andiamo da
nessuna parte. Perciò ti dico io, il Napoli non è...
Facciamo finire Claudia, aspetta.
Sì, ma noi vediamo questo Napoli, dobbiamo resettare quello che è successo l'anno scorso, ci ha fatto gioire, ci ha fatto vincere.
Allora faccio una domanda, fai questa domanda.
Direttore, perdoni. Per partire da capo, resettare quello che c'è stato e vedere, fare la fotografia ad oggi, e secondo me ad oggi c'è solo da migliorare. Cioè, il presidente De Laurentiis che scrive un tweet del genere, fa i complimenti, io non penso che sia l'ultimo arrivato uno sprovveduto.
Allora, il presidente De Laurentiis è stato ironico,
è giusto che Rudy Garcia vada in conferenza, insomma, a parlare con i giornalisti, e da buon padre di famiglia cerca di dire poche frasi ma giuste, dicendo io ho parlato io con Osimhen e con la squadra e vorrei che restasse negli spogliatoi tutto questo, e si possono sbagliare anche i rigori, cioè lui lì ed era arrabbiatissimo, si vedeva insomma dall'espressione, però è un profilo molto alto, voglio dire, stiamo attraversando un momento particolare, ma lo stanno secondo me gestendo anche bene, a mio avviso. Sbaglio?
Non sbagli, e stasera, questo è soltanto un assaggio, stasera dalle 20:50 vabbè, lo capiremo stasera se sbaglia o no.
Non ci sarò.
Ma lei lo capirà.
Fai un sondaggio con l'amico Arpaglia. Sondaggio. Che cosa deve fare il Napoli o che vi aspettate dal Napoli quest'anno?
Perfetto. Okay, e allora
se dicono lo scudetto, allora deve venire 113 a Casoria.
Stasera ci sarà anche questo, ovviamente, tra sarà tutto il resto, questo. Dalle 20:50 Televomero Digitale 11, canale 11,
vi posso lasciare con un saluto a tutti quanti, e vorrei dire un attimo al direttore che per fare un grande concerto c'è bisogno di più elementi che suonano diversi strumenti. Stasera avremo Maurizio De Giovanni, avremo Stefan Svuoca, avremo Francesco Modugno di Sky, avremo Ciccio Marolda, avremo Gianluca Gefuni e un altro ospite che non svelerò ancora.
Va bene, senza svelarlo, però vi dico subito, è Juventino. Grazie Claudia, a stasera, è Juventino.
Ciao, direttore, volevo sapere che strumento era Gifuni.
Io sono l'arpa di Arpaia.
Gifuni è, come si dice, il batterista.
Grandissimo. Direttore, però lei non può andare via, lo sa, direttore? perché ci sono tre domande per lei da parte degli ascoltatori, secondo me, che richiedono risposte anche abbastanza diciamo intense, dopo un'attenta riflessione. Per cui lei rifletta in due minuti, pubblicità e poi torniamo alla Fedele. Rieccoci in diretta, Gianluca Cifuni al microfono per Forza Napoli Sempre, Gigi Soriani in regia, sentiamo messaggio.
Buongiorno, volevo chiedere al direttore se è stata una mia impressione o anche lui ha visto che ieri il Napoli è tornato a marcare a zona dai calci d'angolo.
Sì, devo dire che posso rispondere anch'io, perché so che per certo che sui calci d'angolo si fa... una zona mista di solito, però Fedele, le domande, ecco qua direttore, buongiorno, le domanda a quest'amico la sua impressione, ma ieri il Napoli è tornato a marcare a zona sui calci d'angolo, io so che fa una zona mista, ecco, alcuni marcano a uomo e altri a zona.
Io non guardo questa cosa, io vengo da una scuola diversa che nell'area di rigore si marca sui calci da fermo, a zona significa che tu devi marcare quell'avversario nella tua zona, non significa non marcare. La gente è convinta che il marcamento a zona sia lontano dall'avversario, credo. Invece in realtà ogni calciatore ha una sua zona, certo, e in quella zona deve marcare. Io ho sempre detto che la distanza tra l'attaccante e il difendente
meno di un metro. Meno di un metro.
Di un braccio.
Quindi meno di un metro. Direttore, ci sono tre domande prima di salutarla che devo farle. Una, in tanti fanno insomma i nomi di alcuni allenatori, c'è però chi le chiede di portare Cannavaro, uomo di campo giovane ed esperienza internazionale, portacelo a Napoli, direttore. Vabbè.
Non la vado a me sta domanda.
Non la possiamo fare a lei.
La risposta è ovvia.
Ok, poi c'è un altro amico che le chiede se Garcia le piace dal punto di vista della comunicazione.
È furbo, con quel suo francesismo piglia anche in giro la gente, però si vede che è un uomo navigato, ma delle volte dice delle cose che non si possono sentire.
E poi c'è l'argomento Raspadori, perché Antonio Lagraniano scrive un problema enorme, ne vogliamo parlare, intanto però le uniche due azioni pericolose, ieri, il palo di Osimhen è venuto una verticalizzazione di Raspadori, il tiro di Raspadori centrale nel primo tempo ha sfiorato la traversa, poi il Napoli non ha fatto più nulla, quindi Raspadori sarà stato fermo, però ha creato le due occasioni migliori per il Napoli di ieri.
È l'unico giocatore rapido in area di rigore che può nel giro di un fazzoletto stare nei 15 metri, quindi deve giocare a ridosso. Per fare questo il Napoli o fa il 4-3-2-1 con i due giocatori che non vanno sugli esterni ma devono accompagnare Osimhen, il quale come vedete spesso svaria, o deve fare il 4-4-2, da qua non si discute proprio.
4-4-2 con Raspadori alle spalle di Osimhen?
4-4-2 con Raspadori e Osimhen, è Canalchera che deve fare un lavoro improbo, però sarà un po' più difficile.
E a destra chi gioca nei quattro a destra?
Se a sinistra... Ma nessuno può giocare a destra, anche il Lasse che deve coprire quel ruolo. Nel senso, i giocatori quando giocano in questo modo devi tenere un mediano che copra la fascia, così quando a tre. Se giocano con il 4-3-2-1, la gente questa non capisce. Significa chi gioca a destra? Se Raspadori deve giocare sotto Osimhen insieme a Canalchera, chi gioca a destra? Il mediano.
Certo.
Allora a questo punto chi sarà il mediano di destra?
Anche se.
Bravo. Robot che fa il perno centrale, il distributore della palla, e Zielinski deve essere il giocatore più attento nella fase difensiva. Cioè il Napoli perde l'inserimento di qualche centrocampista ma acquista l'inserimento di Raspadori.
Ciro voleva sapere quali erano le mansioni di Raspadori in quel ruolo e ce le ha già dette, sì, caro direttore. La salutiamo.
Da esterno?
Di ieri.
Uno che vede la partita senza biglietto.
Ma come? Io le ho appena detto che le uniche due occasioni serie del Napoli sono arrivate dal piede di Raspadori.
Gliel'ho detto da tornante. Poi c'è l'altro problema. Lindstrom che giocatore è?
Non lo so
che giocatore è. Come lo caspita? È un giocatore che è una mezza punta e quindi potrebbe andare bene in questa 4-3-2 che ti ho detto io. Lindstrom potrebbe essere il sostituto di Guardaschella o di Raspadori.
Dietro la punta.
Ecco. E di modo che anche se mi vuole, che non giocherà quasi mai, ho spiccioli di partita.
Va bene, grazie direttore per essere stato con noi.
Ciao, ti vedo questa sera, non parlare tanto.
No, mi raccomando. No, parlo poco, ciao. Poco e bene, ciao. Messaggio.
Bazzone quando allenava in Brescia disse: Baggio non lo tolgo nemmeno se ha una sola gamba. Quindi i campioni per me devono sempre e solo giocare.
Ecco, nemmeno se ha una sola gamba, ne sentiamo un altro, c'è già Sarratato.
Ragazzi, ma per favore, ma finitela. Ho detto sti tifosotti, mo su Luigi da Napoli, voglio dire. Addirittura il presidente l'ha fatto apposta per distruggere Napoli.
Abbiamo detto che non è così.
Ma smettete di dire le stronzate, veramente. Ma come si fa a pensare una cosa del genere? Neanche un'azienda faccia tutto per distruggere l'azienda.
Sono, come possiamo definirle, ipotesi, diciamo così, anzi creazioni fantasiose della mente umana che arriva ovviamente a lidi anche inimmaginabili a volte. Vero Sarnataro?
Ciao a tutti i marziani e i tifosi del Napoli. Una mia osservazione che va fuori dal cuore, ma la prestazione di Nathan sembrava molto più attento a non sbagliare che a giocare.
Ebbene, in effetti Nathan è stato bravo nell'impostazione della manovra, però ieri non era un impegno probante dal punto di vista della marcatura. Emergenze serie o sofferenze serie dal punto di vista difensivo non ce ne sono state. O no, Dario Sarnataro, è così? Sei d'accordo con me? L'ultimo, vieni di qua.
Ragazzi, sempre complimenti per la trasmissione, anche un saluto al dottor Fedele.
Sì, che è andato
via. Sempre puntuale. Tutto, ma io gli posso anche dire che siamo napoletani e ci crediamo ancora in un altro scudetto. Forza Napoli e andiamo avanti. Sono tre partite soltanto, quattro partite che abbiamo giocato. Quindi sempre forza Napoli e speriamo. Perché si aggiusta, i nani napoletani sono così. Prima criticano e poi dopo forza Napoli, sempre.
Prima la critica e poi forza Napoli, sempre. Dario Sarnataro, tra poco.
Ciao, buongiorno.
Parte Sport Live, ulteriori approfondimenti su questo
anche
momento.
Su questi rigoristi che il Napoli non ha praticamente, anche su questo argomento, anche sulle dichiarazioni di Garcia, un po' di focus ulteriore.
E allora, grazie a Gigi Soriano e Tony Mola in regia, a voi per averci seguito. Ricordate che su Radio Marte anche il calcio è di un altro pianeta. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.